Schiffer, Le Alchimiste, uno dei più grandi artisti viventi, rende omaggio al sapere femminile. Terza tappa della grande e bella mostra Metafisica e Metafisiche è arrivato a Palazzo Citterio William Kentridge. I macchiaioli, la luce e la modernità dell'Ottocento e ancora la strada per Cortina, i giochi olimpici invernali del 1956 in mostra. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e un po' qualche altro servizio anche nei social. Allora, ma prima di tutto, prima del nostro viaggio, ci occupiamo anche di cose che ci riguardano da vicino e mi riferisco al bellissimo catalogo della mostra 50 e 50. Costa 30 euro, si può prenotare venendo, recandosi... No, cosa sto dicendo? Si può prenotare. Si può prenotare online. Invece potete già trovarlo e ritirarlo se venite qui a Radio Popolare. Dicevo, è possibile prenotarlo anche inviando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di avvenuto pagamento. Tutte le indicazioni le trovate nel sito di Radio Popolare. Fra l'altro costa 30 euro, se volete che vi venga spedito a casa, magari abitate in un'altra città, abitate lontano, costa 10 euro in più. Se no, potete venire a ritirare il catalogo qui, se l'avete già prenotato, o se lo volete comprare, qui a Radio Popolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Non venite il sabato e la domenica perché la segreteria è chiusa. E allora, dicevo che ci occupiamo delle nostre cose, sì, perché abbiamo pensato di organizzare una visita guidata a una mostra bellissima, ne avevamo già parlato ma io ve la ricordo, una mostra davvero bella dedicata a un fotografo forse meno conosciuto ma bravissimo. Stiamo parlando di Paolo Di Paolo, un fotografo molto amato. Si conosce meno perché ha lavorato per molte riviste, per il mondo di Pannunzio, però non ha mai pensato di far mostre, ecco. E invece adesso la figlia ha scoperto le fotografie e c'è una retrospettiva di circa 300 fotografie di Paolo Di Paolo, mostra curata da Giovanna Calvenzi. E noi abbiamo pensato che domenica 22 febbraio, segnata in agenda, organizziamo una bella visita guidata con Giovanna Calvenzi e probabilmente anche con la figlia Silvia di Paolo Di Paolo a Palazzo Ducale di Genova. Quindi vi dico subito che vi potete già prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it. E adesso sentiamo Giovanna Calvenzi che ci racconta di questo grandissimo fotografo. Giovanna Calvenzi, un fotografo troppo poco conosciuto, Paolo Di Paolo.
Pochissimo conosciuto, è per colpa sua, perché lui ha smesso nel 1968-70 di fare il fotografo, ha nascosto letteralmente tutto il suo meraviglioso archivio che consta di 250.000 immagini, l'ha nascosto in cantina dove sua figlia lo ha ritrovato 20 anni dopo e ha impiegato i 20 anni successivi a persuaderlo a tirar fuori le foto dal cassetto. Paolo Di Paolo ha smesso di fotografare quando, dopo la chiusura del mondo di Pannunzio nel 66, il cambiamento del direttore di Tempo, settimanale al quale lui collaborava intensamente, dopo la presenza della televisione che aveva sottratto molti lettori alla stampa, e come risultato lui ha deciso, ha attraversato una crisi.
Ecco, ma qual è il motivo che l'ha indotto a tornare alla filosofia, ai suoi studi e non fotografare più?
Lui aveva più o meno poco più di 40 anni quando decide di smettere di essere fotografo, perché era stato un fotografo molto molto apprezzato, con un sacco di lavoro, che aveva realizzato un sacco di immagini straordinarie, e capiva che probabilmente non sarebbe stato più così. Dopo la chiusura del mondo gli è venuta questa crisi professionale in qualche modo, e con il passare degli anni ha iniziato a collaborare per esempio con una giornalista di moda che si chiamava Irene Brin, e a fare anche delle foto di moda, ma era un tipo di lavoro che non gli piaceva.
Lui faceva dei reportage su temi particolari, ho visto per esempio un reportage sulle carceri.
Sono lunghe inchieste.
Che temi sociali, insomma.
Sì, sì, che il giornale Tempo prevalentemente, o la settimana Incom Illustrata, gli commissionavano, lo mandavano in Giappone. Ci restava un mese, faceva dei servizi su ragazzini giapponesi, lo mandavano negli Stati Uniti, lo mandavano a Mosca, a San Pietroburgo.
In Unione Sovietica lo mandavano.
Sovietica, e lui ci restava il tempo necessario a fare delle grandi storie. E qui abbiamo cercato di riassumere un po' questo lavoro enorme di fotogiornalista che lui aveva fatto negli anni felici del fotogiornalismo italiano.
Però ha avuto anche un buon rapporto col cinema, con personaggi, attori, beh, prima di tutto con Pasolini, credo.
Allora, con Pasolini nel 59 ha fatto un grandissimo lavoro che si chiamava La lunga strada di sabbia, commissionato da un periodico mensile della Palazzi Editore che si chiamava Successo. È andato con Pasolini a raccontare le, virgolette, vacanze degli italiani. Il titolo l'aveva trovato lui, La lunga strada di sabbia, e partendo dal confine con la Francia arrivavano fino al confine dell'ex Jugoslavia. Erano le vacanze degli italiani, ma la cosa straordinaria è che capisci guardando le foto dove sei, perché il modo di comportarsi delle persone a Rapallo era diverso dalla Puglia o dalla Calabria. Quindi è un lavoro straordinario quello che ha fatto Paolo Di Paolo. Successivamente con Pasolini è rimasto in rapporti di rispetto reciproco, di grande rispetto reciproco, e Pasolini lo invitava spessissimo ad andare sul set dei suoi film.
Ecco, sul set dei suoi film, anche Il Vangelo secondo Matteo mi pare che abbia seguito.
Sì, certo. Diciamo che l'ha invitato a casa sua, l'ha fotografato con sua madre, l'ha fotografato davanti alla tomba di Gramsci, hanno avuto un rapporto di rispetto reciproco per molti anni. E con, anche con molti attori, lui ha avuto la fortuna di essere a Roma negli anni nei quali c'era la rinascita del cinema italiano, e a essere di nuovo a Roma negli anni nei quali era nato il rotocalco e i giornali settimanali, i giornali periodici avevano questa funzione quasi tra virgolette didattica, nel senso che la percentuale, questo è un dato Istat, di analfabetismo o analfabetismo di ritorno in Italia era molto alto, quindi alla fotografia veniva domandato di fare informazione veramente.
Raccontava storie, situazioni. Cioè,
esattamente. Quindi,
che poi le pubblicazioni dell'epoca davano uno spazio e una dignità alla fotografia, cosa che purtroppo è andata un po'.
Sì, davano molte pagine, molte pagine. Lui comunque è rimasto sempre molto legato al mondo di Pannunzio. Ha cominciato nel 54 a collaborare col mondo di Pannunzio e ha smesso nel 66 quando il giornale ha chiuso. Era un settimanale stravagante, Il Mondo, perché era un giornale di altissimo Paolo Di Paolo nel film che Bruce Weber gli ha dedicato racconta che era un giornale che aveva più scrittori che lettori, quindi un giornale davvero molto interessante da un certo punto di vista, ma che aveva questo grande vantaggio di utilizzare la fotografia in un modo autonomo. Non era illustrazione di un servizio, ma era un'informazione indipendente che aveva una sua didascalia, un suo titolo e da un certo momento in poi anche la firma dell'autore. Paolo è stato il fotografo di punta del mondo di Pannunzio e per il giornale ha realizzato 573 immagini, il numero più alto. E quando Il Mondo ha chiuso, lui ha mandato un telegramma a Pannunzio dicendogli che per lui e per molti colleghi fotografi era venuto a meno la voglia di essere fotogiornalisti.
Ci faceva notare la figlia nella presentazione che aveva un modo molto originale di fare le fotografie anche ai personaggi, no? Di prendere dei momenti di intimità insoliti.
Guarda, non era tanto, non sono mai, come voi vedrete, quasi mai immagini rubate, sono delle immagini concordate. Se devo dire la verità, quello che per me, questa è una visione mia personale, soprattutto nei ritratti degli attori, degli scrittori, degli artisti, c'è la collaborazione, cioè c'è un rapporto paritetico dove lui certamente guidava l'impostazione del ritratto.
Però teneva conto del soggetto.
Sì, sì, sì.
Senti Giovanna, come l'avete pensato il percorso? Perché devo dire che è molto ampio, molto vario, movimentato. Tanto complimenti per l'allestimento.
L'abbiamo pensato in ordine cronologico. Abbiamo voluto partire con una sequenza di immagini degli anni, dei primissimi anni di lavoro, 53-54, dove lui lavorava per se stesso, per esercitarsi, perché aveva appena scoperto da autodidatta la fotografia, e poi per una rivista nella quale faceva anche il grafico, che si chiamava Montaggio. Successivamente abbiamo fatto una grande stanza dedicata al mondo di Pannunzio e poi via via tutte le storie che lui ha raccontato divise a piccoli nuclei. La cosa molto bella che ha fatto Silvia Di Paolo è di aver dato al museo anche i giornali, i provini a contatto, cioè c'è proprio una relazione tra le immagini che noi vediamo alle pareti e le bacheche dove ci sono conservati i giornali sui quali ha pubblicato le sue immagini.
Eccoci, quindi avete sentito Giovanna Calvenzi che ha curato la mostra, sono 300 fotografie di un fotografo che con delicatezza e rigore ha raccontato l'Italia che rinasceva dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Se volete venire con noi, la visita guidata l'abbiamo in programma domenica 22 febbraio, ci troviamo alle 11 davanti a Palazzo Ducale, ognuno viene come vuole, col treno, con l'auto, come volete, e ovviamente dovete prenotarvi, prenotazioni@radiopopolare.it. Noi privilegiamo gli abbonati, ma questa volta, visto che è fuori Milano, insomma, chiudiamo anche un occhio per gli ascoltatori che non sono abbonati, sperando che decidano di abbonarsi. Allora, vi ho detto tutto. Ah, ecco, volevo anche dirvi che di recente è uscito un bellissimo libro fotografico, Paolo Di Paolo, Incontri impossibili, artisti e intellettuali italiani dal 1954 al 68, curato dalla Silvia, dalla figlia Silvia Paolo Di, Di Paolo. L'attenzione è posta su un nucleo di ritratti, per la maggior parte inediti, di artisti, scrittori, personalità del mondo della cultura, per esempio De Chirico, Carlo Accardi, Lucio Fontana, Pietro Consagra, Pierpaolo Pasolini, ma insomma sono tanti. Ed è una selezione di fotografie che riesce a restituire uno spaccato eccezionale di un periodo davvero irripetibile della cultura italiana. Quindi il libro è edito da Electa, dalla casa editrice Electa. Invece, se volete venire con noi, prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it. Ripeto, domenica 22 febbraio ci troviamo alle 11 davanti a Palazzo Ducale. Di Genova. Sono un po' distratta oggi. E probabilmente eravamo in tanti ieri sera davanti alla televisione a vedere la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Quindi anche noi, insomma, non potevamo esimerci dal parlare delle Olimpiadi, e infatti ci sono anche le Olimpiadi, l'Olimpiade culturale, ecco, l'iniziativa, ci sono diverse mostre in atto, di qualcuna abbiamo già parlato, di altre parleremo, e ce n'è una che si è aperta proprio in questi giorni alle Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza Scala, la strada per Cortina, la settima edizione dei Giochi Olimpici Invernali del 1956. È una mostra che presenta 86 fotografie, 84 in bianco e nero e 2 a colori, dell'agenzia Publifoto, una mostra curata da Aldo Grasso. 1956, i primi Giochi Olimpici a Cortina.
Sì, tenga presente che sono passati 10 anni dal 1946, cioè dal referendum sulla tra monarchia e repubblica, quindi è la prima volta in cui l'Italia si presenta al mondo. Dopo 10 anni di faticosa ricostruzione, lavori, eccetera, è la prima volta in cui c'è questa immagine pubblica. E queste foto le abbiamo scelte proprio per sottolineare questa funzione di cantiere, cioè di un'Italia che rinasce, di un'Italia che ha voglia di farsi conoscere al mondo, di lasciarsi alle spalle il periodo buio, la povertà, l'analfabetismo.
Sì, era la rinascita dopo la seconda guerra.
Esattamente, era questa, e proprio una manifestazione sportiva serviva proprio per questo scopo qua. Anche perché poi per la prima volta interviene la televisione, insomma, cioè interviene pesantemente la televisione italiana su questo evento.
Era nata da poco,
Era nata da due anni. Era nata da 2 anni, e in 2 anni è riuscita a compiere un mezzo miracolo, perché utilizza l'Eurovision, che era già nata subito nell'immediato dopoguerra. Ci sono 7-8 paesi collegati in diretta in Europa, cioè soprattutto i paesi interessati allo sci, insomma quelli che avevano le montagne.
Che non c'era ancora l'Eurovisione.
C'era già l'Eurovision. E poi soprattutto c'è questo sistema, come usava allora, di confezionare le pizze in pellicola, perché non esisteva il nastro magnetico ancora.
Primordi della tecnologia.
Primordi della tecnologia, distribuirlo in tutto il mondo, per cui fu davvero la prima grande occasione per conoscere un'Italia nuova, insomma un'Italia diversa da quella che ci portavamo, appunto l'immagine del fascismo, l'immagine...
Certo.
C'era un collegamento molto forte con Milano, che è dato da una cosa molto importante. Il CIO proibiva agli atleti di avere sulle tute qualsiasi logo pubblicitario.
Ah, sì.
E quindi c'è uno sfoggio di pubblicità che nasce da Milano verso Cortina, come non c'era mai stato finora in quel momento. Cioè Cortina era piena di pubblicità, per far vedere, basti pensare ad esempio che la Fiat per la prima volta manda le 600 multiple a Cortina, perché vengono usate dagli atleti,
per i trasporti,
per i giornalisti, per tutte queste cose qui. E poi ci sono tutte le altre, insomma, tutte le altre pubblicità, gli amari, insomma, cioè tutto quello che era segno di modernità.
E dal punto di vista dello sport, queste fotografie che cosa ci raccontano?
Beh, dal punto di vista dello sport, noi abbiamo scelto appunto il cantiere, no? Perché quelle dello sport, come dire, sono molto diffuse. E sapevamo di altre mostre che vengono fatte soltanto, soprattutto a Cortina.
Eh sì, perché in questi giorni...
Con le imprese sciistiche. Però, insomma, quelle che abbiamo messo noi era proprio per sottolineare questo carattere di spettacolarità. Teniamo presente che nel 1956 lo sci era considerato, gli sport invernali erano considerati uno sport per ricchi, cioè per pochi eletti, insomma. Cioè. E quindi attraverso la televisione si è visto che comunque... da Cortina 56 sono cominciate a nascere le prime piccole stazioni sciistiche in Italia.
Allora, Cortina 1956 fu uno spartiacque, perché per la prima volta l'Italia si presentava come un paese capace di progettare una manifestazione internazionale a pochi anni dalla fine della guerra che aveva perso. Ma mi sono domandata, e le donne? Perché ci sono moltissimi uomini, donne ce n'erano, ma tipo Sofia Loren, che arrivava a Cortina ed era circondata da mandrilloni che la guardavano con occhi vogliosi. E le altre? Barbara Costa, t'abbiamo già incontrato in occasione della mostra sui Beatles, perché tu curi l'archivio di Publifoto, no? Te ne occupi e quindi fai parte dell'organizzazione. Avete scelto queste foto, ma ci sono anche le donne a Cortina nel 56?
Ah, bellissima domanda. Le donne ci sono un gruppo molto sparuto
di sciatrici,
tra le atlete.
Poche.
Le atlete furono circa il 15% del totale, erano 924 in totale gli atleti e un 15% erano donne, e le donne potevano gareggiare solo in tre discipline, mentre per gli uomini ce n'erano 8. La disciplina principale era quella del pattinaggio artistico, perché è molto interessante leggere i retrocalchi, le cronache dell'epoca, in cui, insomma, le donne che fanno il pattinaggio artistico sono le fatine, sono, anche se
rispondono ai canoni di bellezza,
sicuramente, anche se ci sono dei giornali che notano come fossero, come dire, le tutine fossero vestite in modo un po' esageratamente, diciamo così, spigliato.
Le criticano.
Insomma, ci sono certi giornali che, perché le donne, le atlete donne, come sempre, più che per il gesto atletico, vengono commentate per la loro bellezza, per la loro, per come sono vestite.
Non è cambiato tanto, eh?
Non è cambiato tanto, però rispetto alle Olimpiadi di Oslo di 4 anni prima, del 52, comunque le donne aumentano. Come sempre noi, piano piano, ci facciamo un po' largo, e devo dire che lo sport da questo punto di vista è un'immagine straordinaria dell'evoluzione della presenza femminile nella società. E quindi devo dire che oltre alle atlete, le altre, diciamo, donne presenti a Cortina non erano tantissime, pochissime giornaliste, nella, diciamo così, fra le italiane una sola.
Ma non è stato facile entrare nell'ambito dello sport.
Lo sport era
come giornalista,
sì, esattamente, il più respingente. Ma considerate che solo nel 1981 fu eletta la prima donna nel CIO, quindi questo lo dice, nel Comitato Olimpico Internazionale, la prima donna solo nell'81. Quindi poi le altre donne presenti erano le interpreti, che erano la maggior parte. Fu fatta una selezione grandissima per individuarle, e quindi c'è un libro che è uscito qualche mese fa, Le donne di Cortina, molto interessante, che racconta che nell'archivio del CONI c'è un faldone intitolato Donne, in cui ci sono tutti i curricula delle donne che si sono candidate a fare le interpreti, a fare le segretarie, perché poi erano centraliniste. Però è come per le donne in banca, visto che siamo in Intesa San Paolo, cioè le donne piano piano entrano, occupano dei posti che gli uomini, dei lavori che gli uomini non vogliono fare, che considerano.
E poi pian piano prendono spazio.
Esattamente.
Non ci avete visto.
Bravissima. E in queste Olimpiadi l'immagine è proprio questa. Quindi accanto, diciamo, alla storia delle Olimpiadi, delle gare, dell'organizzazione, questa storia delle donne che piano piano entrano in questo mondo completamente, diciamo,
dominato dagli uomini, insomma,
può essere una chiave di lettura anche per guardare la nostra mostra, perché di donne fra le fotografie che troviamo in mostra ce ne sono.
Insomma, non le abbiamo viste arrivare, però adesso ce ne sono tante, l'abbiamo visto anche ieri sera durante la cerimonia nella parata, ci sono tantissime donne. La mostra di cui abbiamo parlato è La strada per Cortina, 7ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali 1956. Abbiamo sentito Aldo Grasso e Barbara Costa, che cura l'archivio di Publifoto, e le foto esposte vengono proprio dall'archivio. Alle Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza Scala. Nel sommario ho detto, parlando di lui, uno dei più grandi artisti viventi, e lo penso veramente. Ah no, ho sbagliato, scusate. Kiefer, Artista tedesco, classe 45, uno dei più grandi artisti viventi. Tutti abbiamo negli occhi i sette palazzi celesti all'Hangar Bicocca del 2004, oppure l'incredibile e maestoso intervento nelle ampie sale di Palazzo Ducale a Venezia, in occasione della Biennale del 2022, quando Kiefer mise in scena la storia epica, biblica, la storia dell'umanità, con suggestioni di guerre, di distruzioni, ma anche afflati di rinascita e un'intensa spiritualità. Un artista che negli anni 70 seppe affrontare provocatoriamente e con coraggio l'incubo della Germania nazista. Un ciclo in cui si fotografava vestito da nazista, facendo il saluto nazista davanti ad alcuni luoghi storici e simbolici. Parte della critica allora non comprese il carattere provocatorio delle sue opere e lo accusò addirittura di essere filonazista. Altri critici invece compresero bene quel carattere provocatorio e ne esaltarono il coraggio di mettere il dito nella piaga. Quello che vediamo da oggi qui a Milano in Sala delle Cariatidi rende omaggio alle donne, al sapere delle donne, alle alchimiste, con un nuovo ciclo pittorico pensato proprio per Palazzo Reale. Si tratta di imponenti teleri che danno voce, corpo, visibilità al sapere femminile, quello nascosto e negato. Per esempio, Caterina Sforza fece più di 400 ricette di medicamenti e formule alchemiche. Cleopatra, anche lei nella tradizione alchemica. Margaret Cavendish, filosofa del 600 che intrecciava metafisica, poesia e scienza. E così via. Sono tante nei dipinti di Kiefer, concepiti come un'opera unica e imponente, ispirata alla Sala delle Cariatidi che la ospita e alle Cariatidi stesse. E però bisogna dire che invade completamente questa sala, più che dialogare. Questa grande opera si può leggere un po' come l'autoritratto stesso dell'artista, alchimista a sua volta, come ci ha fatto notare nell'intervista la curatrice Gabriella Belli.
Qui siamo davanti a Lady Margaret, è quella che preferisce?
Sì, preferisco questa donna perché questa donna mi ha chiamata davvero con i suoi occhi, con il suo volto, mi ha chiamata da un lato dentro la storia, la grande tradizione della storia dell'arte del Novecento, è inutile dire, qui troviamo il segno di tutta la pittura nordica, di tutta la pittura tedesca, della Neue Sachlichkeit e dell'espressionismo, della Brücke. Troviamo un mondo che naturalmente affiora come DNA nella pittura di Kiefer, involontariamente, e poi perché è una donna che ha avuto anche una vicenda sua personale molto interessante, donna alchimista, vissuta in epoca elisabettiana, una donna che ha amato l'alchimia, l'ha sperimentata, ma è una donna che si è anche occupata della cosmesi, una donna che ha avuto una cultura molto vasta e poi è una donna che si è anche dedicata alle altre, aveva costruito perché di alto rango, una donna quindi con delle possibilità economiche che sono quelle che sono più facilmente rimaste nella memoria della storia, è una donna che ha restituito alla sua comunità creando un ricovero per le vedove, è stato un personaggio importante nella sua sfera territoriale.
È una delle alchimiste a cui Kiefer rende omaggio o testimonianza. Perché ha fatto questa scelta? Perché lei prima diceva che è un po' il suo ritratto questa
diciamo che assolutamente, la mostra poteva intitolarsi Un alchimista e 38 alchimiste. Credo che mai come in quest'opera l'affinità tra l'artista, il suo fare pittura, il suo gesto pittorico e il mondo dell'alchimia che lui cerca di raccontarci attraverso le figure di queste 38 donne dimenticate dalla storia, che poi di recente le fonti hanno riconsiderato, di cui hanno avuto finalmente testimonianza, biografia, nomi, cognomi, a cui Kiefer collabora ovviamente, ecco, davvero c'è un'affinità straordinaria. Non è solo la solidarietà che lui vede o la memoria per esempio nel ciclo delle donne della rivoluzione o delle regine di Francia o delle donne delle macerie. No, qui c'è veramente una affinità, una sovrapposizione fra il pittore e il mondo di cui lui racconta e diciamo il contenuto del quadro. Lui è un alchimista, tutto il processo della produzione, della creazione di Kiefer nasce da quest'idea, nascita, distruzione, rigenerazione, e questo è il principio della trasformazione della materia e dello spirito dell'alchimia.
Kiefer, le alchimiste, devo dire che le sue opere sono davvero incantevoli. Quello che mi lascia un po' perplessa è un po' l'allestimento, perché come dicevo nell'introduzione, più che dialogare c'è insomma un dominio pressoché totale delle opere di Kiefer in rapporto appunto a Sala delle Cariatidi, alle Cariatidi. Forse qualche telero di meno. E poi un'altra cosa che non mi piace tanto sono le rotelle, perché questi teleri sono sistemati su rotelle. Forse non si poteva fare diversamente, però ecco, senza togliere nulla all'apprezzamento incredibile per l'opera di Kiefer, però l'allestimento un po' così. Vabbè, ma giudicherete voi, se andate sicuramente a vederlo, perché non ve lo perdete Kiefer, eh? È alla Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso ci occupiamo di un altro grande, grandissimo, mi viene da dire. Sì, è il lavoro di William Kentridge a Palazzo Citterio in Sala Stirling. Questo è il sonoro della videoinstallazione che avvolge tutto lo spazio. Nei suoi lavori rimanda sempre, voi immaginatevi una danza di africani in varie situazioni, poi anche queste sonorità ricordano molto i suoi lavori sul Sudafrica e anche sui drammi dell'Africa. La mostra fa parte del più grande percorso dal titolo Metafisica e Metafisiche, che come sapete, ne abbiamo parlato settimana scorsa, è a Palazzo Reale di Milano, una grandissima e ben curata mostra che parte dalla metafisica per mostrarci le influenze che ha avuto la metafisica sugli artisti successivi, ma non solo pittori, anche sul cinema, sul design, sulla moda, sui fumetti perfino, eccetera, no? Ecco, si arriva anche qui a Palazzo Citterio con un omaggio che Kentridge ha voluto fare a Morandi. Comunque è bellissimo il video, è avvolgente sia nelle immagini che nella musica. Io ne ho parlato col curatore di tutta la mostra, che ha diverse sedi, Vincenzo Trione. Siamo a Palazzo Citterio per una parte importante di questo percorso sulla metafisica e le metafisiche, con un lavoro bellissimo di Kentridge.
Sì, questo è un progetto che mette insieme un'opera che Kentridge aveva realizzato a ridosso del lockdown, che viene presentata nella sua versione definitiva, che è una videoinstallazione immersiva su 8 schermi. È un omaggio che Kentridge ha fatto deliberatamente alle nature morte morandiane custodite a Palazzo Citterio. Credo che l'aspetto più interessante sia vedere come un grandissimo artista contemporaneo, molto attento alla contaminazione tra i linguaggi, abbia scelto come grande punto di riferimento della sua ricerca Giorgio Morandi.
Ecco, vorrei che mi spiegasse la nascita di questo video, perché sono rimandano ai drammi dell'Africa, però con questa capacità che ha lui di visitare queste tragedie in modo anche creativo, piacevole.
Allora, la videoinstallazione ha una fonte in qualche modo politica, storica, che è una pandemia che si era diffusa in Sudafrica prima della nostra pandemia. Infatti nello spazio c'è una sorta di processione in cui a un certo punto si vedono delle figure che stanno trasportando delle flebo. Però, come spesso succede in Kentridge, la fonte storica, il rimando in qualche modo di cronaca, vengono continuamente riletti, riscritti, trasfigurati in chiave poetica, e sì, quindi quell'occasione diventa lo spunto per costruire un corteo di ombre nel quale convergono diversi linguaggi, quindi da un lato il disegno, che è un po' l'origine dell'opera di Kentridge, dall'altro lato il bisogno di mettere in movimento il motivo della natura morta e le figure disegnate, dunque una sorta di cinema delle origini.
È un po' la sua cifra quella,
assolutamente,
no?
Assolutamente sì, e dall'altro lato la musica che favorisce un senso dell'immersione. Quindi...
Questa musica non rimanda un pochino all'inno del Sudafrica? Per Mandela.
Non ci avevo pensato, può darsi.
Ho sentito qualche nota che me la ricordava.
Chiederò, a me devo dire, in alcuni momenti mi ha ricordato anche delle musiche di Fellini, di alcuni film felliniani, però non è tanto importante. Poi Kentridge è un artista che guarda a fonti diverse, a fonti eterogenee, che poi reinventa sempre nella sua ricerca.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fürsti Mala.
Aber Lama Risti Kota Stock war Instigator Rota Solci.
Allora un consiglio, un caldo consiglio, non ve lo perdete perché è davvero bello. William Kentridge a Palazzo Citterio in Sala Sterling. Perché sono un po' in ritardo. Allora, dobbiamo occuparci adesso di un'altra bella mostra, I Macchiaioli a Milano, La luce e la modernità dell'Ottocento, anche loro a Palazzo Reale di Milano. E allora parliamo del movimento dei Macchiaioli che si sviluppò a metà Ottocento a Firenze, al Caffè Michelangelo. E sono artisti, i più noti sono Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, insomma quel movimento legato al periodo del Risorgimento e che ha anticipato gli impressionisti. Allora, la mostra è stata curata da Francesca Dini, da Fernando Mazzocca e da Elisabetta Matteucci, che sentiamo.
È veramente un movimento, ed è il più importante movimento pittorico del secondo Ottocento italiano, è una delle più importanti avanguardie nell'Europa del tempo, insomma, forse diciamo non ha avuto la stessa visibilità dell'impressionismo, però in realtà sono artisti che hanno veramente prodotto una rivoluzione. E perché dobbiamo contestualizzare la loro esperienza, siamo nel 1855, quando questi ventenni si costituiscono in gruppo di lavoro e scoprono non gli va più di nascondere i loro sentimenti di uomini del proprio tempo, l'attualità dei loro sentimenti nei costumi di un'altra epoca, cosa che faceva all'epoca la pittura di storia accademico-romantica, cioè si nascondevano magari anche contenuti patriottici in dipinti di soggetto che raffiguravano soggetti della storia patria passata. Quindi loro
erano più realisti.
Loro volevano, come si fa ad esprimere quello che siamo, no? E quindi colgono la novità del realismo di Courbet, perché alcuni di loro visitano l'esposizione universale, accanto alla quale c'era il padiglione del realismo di Courbet, che diceva: dovete essere pittori del vostro tempo, dovete fare dell'arte viva, attuale. Questo era l'insegnamento di Courbet, e loro lo fanno proprio ed iniziano proprio anzitutto con una rivoluzione di contenuti che li porta a dipingere la realtà che li circonda, perché secondo Courbet ognuno doveva dipingere la realtà che conosceva, non immaginarne un'altra, quindi loro dipingono la Toscana, perché loro sono un movimento toscano,
nato a Firenze, no?
Nato a Firenze, ma composto da persone, da artisti che provenivano da tutta Italia, cioè che poi si riconoscono nel patrimonio culturale della Toscana, si definiscono toscani. Il movimento ha, il suo epicentro in Firenze, ma in realtà è fatto da artisti che vengono anche da altre regioni della penisola, quindi è proprio una, e quindi loro cominciano con questa rivoluzione, diciamo, contenutistica, ma poi cosa altrettanto importante, la rivoluzione del mezzo espressivo, l'adozione della macchia.
Ecco, infatti, perché li chiamavano macchiaioli in modo dispregiativo, però dopo loro l'hanno adottato.
Certo,
è perché così. Macchiaioli?
È perché dipingevano a macchie, a tache, quelle che i francesi chiamano tache, macchie di colore, attraverso le quali restituivano le pervenze della, diciamo, della natura che volevano raffigurare, dando attraverso la macchia queste campiture di colore il senso del volume, della profondità, della luce.
Il tempo è fuggito, ma ci torneremo su questa mostra dei macchiaioli a Milano, perché avrà sicuramente un grande successo, come sono quelle mostre, diciamo, apprezzate dal largo pubblico, come gli impressionisti, eccetera. Macchiaioli a Milano, a Palazzo Reale, abbiamo sentito una delle curatrici, Elisabetta Matteucci. Però prima di lasciarvi, volevo darvi due segnalazioni. Allora, intanto da oggi si può visitare il nuovo percorso espositivo, sapete che fa degli allestimenti temporanei, il Museo del Design Italiano alla Triennale di Milano, a cura di Marco San Micheli, che è il direttore del museo, e di Marilia Pederbelli. E qui c'è un percorso che ci mostra oggetti, mobili, diciamo tutti quei progetti, documenti, eccetera, tra la fine degli anni 20 e l'inizio del 2000, e anche di questo riparleremo. E, ecco, fuori Milano, invece, a Vaprio d'Adda, è stato inaugurato ieri sera, si può vedere questo weekend e il weekend successivo, una mostra fotografica che racconta la vita, gli abitanti, le curiosità e le cose belle dell'Adda. Allora, le fotografie sono di Bruno Zanzottera e devo dire che sono molto molto belle. E si può visitare oggi e domani e poi il weekend del 14 e del 15 alla Casa del Custode delle Acque, che è l'Ecomuseo di Leonardo, in via Alzai al 3 a Vaprio d'Adda. Ecco, io ve l'ho detto. Noi abbiamo terminato con i girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci e ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.